mano, bresci su sta traccia.
Tempo, uccise un presidente, ne ferì altri cento. Forse fu a vent'anni, o forse due di meno. Era con Gaetano Bresci sopra una nave lungo il Tirreno. Giocarono a 3-7, 3-7 con il morto. Il terzo era un gendarme, il quarto re. Dal fiato corto. Un tempo fu a Milano, dove si va a lavorare. C'erano tante bande, quante banche da rapinare. Forse fu per caso che con Pietro Cavallero fece la comparsa in un film in bianco e nero. Gli diedero fucili e pistole di terza mano, un passaporto falso per fuggire via lontano.
Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in onda, siamo in collegamento con una compagna dagli Stati Uniti. Ci pronto intanto, ci senti?
Vi sento malissimo.
Ok, fantastico.
Ok, adesso un po' meglio.
Meglio?
Sì.
Ok. Allora, abbiamo annunciato all'inizio della trasmissione che avremo parlato con te di alcune novità che sembrano esserci negli Stati Uniti in merito di immigrazione, in particolare alcuni comportamenti tenuti da, non so bene come si traduce in italiano, comunque credo sia l'Agenzia per il Controllo delle Frontiere e dell'Immigrazione, giusto? Ecco. Appunto, e rimettiamo un po' di musica e proviamo a ripristinare il collegamento.
Tempo con un'arma un po' speciale, una Magnum Les Paul, spara canzoni che fanno male. Ora ha una nuova banda, è un fazzoletto rosso e nero. Quando attacca e pone lo fa saltare il mondo intero. Ma un tempo fu un bandito, bandito senza tempo, veniva con la pioggia e se ne andava via col vento.
Cuore.
adesso stanzo mal. So viel wie du kannst, so viel wie du kannst. Gib mir so viel wie du kannst. Liebe mich, liebe mich. Liebe mich, mein Liebling, als wär's das letzte Mal.
Allora, evidentemente questa sera ogni volta che nominiamo un qualche nome di autorità o di forza di polizia casca la linea. Dovremmo essere però di nuovo in collegamento con una compagna degli Stati Uniti. Ci senti questa volta?
Sì, adesso sì.
Ah, ok. Allora, beh, benvenuta, ben trovata. Allora, appunto, come dicevamo, stiamo parlando di alcune nuove pratiche che sta mettendo in campo l'Agenzia per il Controllo delle Frontiere e dell'Immigrazione, la sigla ICE, credo si traduca così in italiano. Allora, non so se intanto se ci vuoi dire qual è un pochino la situazione in questo momento negli Stati Uniti dal punto di vista del, appunto, del controllo dell'immigrazione, qual è la politica che sta facendo Trump.
Sì, allora penso dovrebbe essere arrivata anche in Italia, spero, la notizia. Di fatto Trump ha passato una legge che in realtà è soltanto più repressiva di una istituzione che esisteva già dal tempo di Obama, per cui i bambini quando passano un confine insieme ai genitori possono praticamente essere separati dai loro genitori e vengono mandati in una serie di centri detentivi che di fatto sono campi di concentramento. E sono stati costruiti anche tra l'altro per risparmiare risorse su vecchi centri di campi di concentramento che si servivano durante la Seconda Guerra Mondiale ad ospitare i giapponesi, quindi avevano già queste strutture, i bambini vengono portati lì e vengono lasciati ad attendere che i genitori praticamente finiscano la trafila burocratica per ottenere presumo lo status di rifugiato, perché questa gente che viene poi fermata ai confini cerca di ottenere asilo politico. E questa trafila burocratica è lunghissima e quindi abbiamo notizie di bambini che vengono lasciati all'interno di questi campi per anche mesi in condizioni che non sono umane. Ci sono state una serie di testimonianze, sono lasciati senza acqua, senza sapone, senza spazzolini da denti, sono tenuti all'interno di gabbie, sono anche state pubblicate una serie di fotografie abbastanza spaventose. Quello che è cambiato nell'ultimo periodo, appunto, questa cosa succedeva già dall'epoca Obama, penso non in maniera così estesa come sta succedendo adesso. Quello che è cambiato è che ultimamente si sono avute delle storie di deportazioni di cittadini statunitensi, quindi persone nate e cresciute negli Stati Uniti con la cittadinanza, il passaporto, che solo per il fatto di fondamentalmente non essere bianchi vengono fermati e nonostante esibiscano la documentazione necessaria a provare che sono legalmente nel paese, vengono comunque deportati all'interno di questi campi. L'ultima storia pubblica è stata di due giorni fa, mi pare, tale Francisco Galicia, questo ragazzo 17enne che si è fatto 23 giorni di detenzione e, al punto tale che lui, nato a Dallas, quindi cittadino statunitense, ha pensato di firmare una dichiarazione di autodeportarsi al di fuori del paese pur di scampare. La madre è stata lasciata completamente all'oscuro, per cui lei per 23 giorni non ha più avuto notizie del figlio e la polizia locale non ha voluto rilasciarle nessun tipo di informazione, per cui lei per 23 giorni ha temuto ovviamente il peggio, fino a quando poi suo figlio è riuscito a dimostrare di essere cittadino statunitense.
Abbiamo letto anche di un'altra notizia di qualche giorno fa di una ragazzina di 9 anni che è stata prelevata da appunto questa polizia dell'immigrazione mentre tornava da scuola a casa e che è stata trattenuta per 2 giorni imprigionata fino a che appunto i genitori sono stati in grado di dimostrare che la bambina era cittadina statunitense.
Sì, sì, è una cosa che sta succedendo, non voglio dire che sia successo spesso, però diciamo è preoccupante il fatto che stia succedendo anche nei confronti di gente che comunque ha il diritto di rimanere all'interno del paese. E pare che la base per cui questi arresti e fermi vengano effettuati sia il colore della pelle, niente di più. È stato peraltro arrestato da poco e poi rilasciato anche un immigrato regolare, quindi una persona che aveva un regolare permesso di soggiorno, permesso lavorativo nel paese da non so quanti anni. Comunque di fatto quest'uomo parte di un sindacato, viene fermato prima di raggiungere il posto di lavoro e viene arrestato e portato in un centro detentivo dal quale è riuscito ad uscire perché con la sua unica chiamata, anziché chiamare un avvocato, ha pensato di chiamare i suoi compagni di sindacato, che quindi si sono mobilitati, hanno organizzato una serie di picchetti e quindi sono riusciti a tirarlo fuori. Però il compagno in questione ha dichiarato che lui ha mostrato immediatamente la documentazione rilevante alla polizia e quindi c'è il dubbio che questo fermo possa essere stato effettuato anche in parte per la sua attività sindacale.
Cioè, allora, sui social, sui blog, sui siti girano molte, diciamo, cioè, ci si rende conto che diciamo la rete degli attivisti contro appunto queste forze di polizia dell'immigrazione è molto attiva, è molto vasta, girano consigli su che cosa fare se questi agenti si presentano alla porta di casa, quindi non aprire, non rispondere, perché comunque da quello che si capisce questa forza di polizia speciale, chiamiamola così, in realtà non ha niente a che vedere né con la polizia ufficiale né con per quello che riguarda i mandati di cattura con la magistratura. Non so se tu ci puoi un po' spiegare esattamente come, che rapporto c'è tra appunto l'ICI e tra le forze di polizia regolari e come si muovono, come vengono insomma vengono gestiti, perché quello che sembra ci sono anche diciamo molte persone assoldate stile mercenari che vanno per conto di non si sa bene chi appunto a cercare di scovare gli immigrati irregolari.
Sì, praticamente la polizia regolare, diciamo quella statale, non ha il potere di detenere nessuno sulla base della presunta presenza irregolare all'interno del paese, per cui la polizia locale, diciamo, non può fermare una persona per strada e chiedergli di esibire i documenti, questo anche nel caso dei non cittadini. C'è da ricordare che i cittadini statunitensi in qualsiasi caso hanno il diritto di rifiutarsi di fornire documenti alla polizia, mentre noi non cittadini non ce l'abbiamo, però la polizia locale questa cosa non la può fare, cioè loro non hanno l'autorità di controllare se qualcuno è un immigrato irregolare. L'ICI invece è una forza praticamente speciale di polizia che può anche arrestare sulla base del semplice sospetto, per cui cioè loro fondamentalmente hanno totale carta bianca su cosa possono fare, chi possono arrestare, dove si possono detenere, quindi loro hanno accesso alle prigioni federali. Se tu vieni fermato per strada e c'è quello che loro definiscono il legittimo sospetto, che poi deve essere confermato da un giudice, ma finora abbiamo visto che i giudici confermano qualsiasi cosa, cioè il legittimo sospetto è semplicemente il poliziotto di turno crede che tu possa essere un immigrato irregolare. Abbiamo visto che nel caso di cittadini statunitensi viene avanzato il sospetto che la documentazione che forniscano sia falsa e quindi loro sono autorizzati a quel punto a mandarti in carcere preventivo. Carcere preventivo è un che viene, cioè si fa nelle strutture federali, quindi in condizioni anche di isolamento, in condizioni di massima sicurezza, e a quel punto penso che non in tutti i casi si procede direttamente alla detenzione all'interno di questi centri, diciamo, in questi campi di concentramento di fatto. Cioè penso dipenda molto da quanto sei fortunato se riesci a dimostrare di essere legalmente nel paese in tempo per non essere mandato. Però loro sono totalmente autonomi dalla polizia e possono agire sulla base di qualsivoglia tipo di sospetto gli venga in mente.
Però insomma si muovono sempre, diciamo, su una base amministrativa, nel senso che anche il tipo di detenzione è una detenzione amministrativa un po' simile a quello che succede in Italia con i CPR.
Sì.
Perché ad esempio abbiamo letto la notizia che qualche giorno fa c'è stata anche una forma di resistenza rispetto appunto a questi raid dell'ICI, proprio in virtù del fatto che l'ICI non si muove su un mandato di un giudice, quindi diciamo che non può, come la polizia, fare irruzione nelle case, ma deve, sì, appunto, può soltanto prelevare la gente sul suolo pubblico. E quindi, esatto, hanno appunto tentato di prelevare dal proprio furgone un padre e un figlio di fronte all'uscio di casa, e c'è stata una grossa mobilitazione da parte dei vicini di casa che si sono appunto messi, si sono frapposti, perché appunto da quello che capisco, da quello che ho capito, l'ICI non può appunto neanche chiedere generalità a chiunque, insomma, no, non può agire come una forza di polizia territoriale, e quindi avendo fatto una catena umana ai vicini per permettere a queste due persone di uscire dal furgone, entrare dentro casa, lei sì non ha potuto fare niente, e loro sono potuti insomma andare al sicuro in casa e poi essere portati in un luogo ancora più sicuro.
Sicuro. Sì, questa cosa, sì, insomma, diciamo, le catene umane intorno anche ai centri, proprio ai sì, sono ormai una prassi di lotta abbastanza frequente, per cui creando praticamente dei cordoni attorno alle loro basi, l'IC non può neanche, diciamo, rompere il picchetto. Per cui questa cosa è successa in alcuni casi. L'Università della California, perché è un'università pubblica, ha avuto per un periodo il problema che in teoria all'interno dei campus le forze dell'IC possono entrare senza aver bisogno di chiedere il permesso del rettore, e hanno reagito a questa cosa praticamente dichiarando una serie di spazi all'interno dei campus come, diciamo, quasi privatizzati, per cui l'IC non può entrare lì se non c'è invece il permesso o del professore che sta facendo lezione oppure del rettore. E questa cosa quindi permette agli studenti non senza documenti di continuare a venire a frequentare le lezioni senza poi avere il problema di trovarsi le forze armate praticamente fuori da lezione ad aspettarli.
Senti, ma da un punto di vista legale, una volta, diciamo, finito questo periodo di detenzione ingiusta, insomma, per persone che avrebbero diritto di stare negli Stati Uniti ma vengono comunque detenute, viene giustificata in qualche modo oppure può passare tutto liscio così perché possono farlo?
Guarda, io adesso, cioè, questa storia qui di questo ragazzo Francisco Galicia è quella che ha fatto più scalpore, perché era c'era tutto praticamente: razzismo, incapacità, diciamo, anche di empatizzare umanamente con questa persona da parte della gente che l'ha arrestato, e cioè non lo so, abbastanza sconcertante il silenzio istituzionale, nel senso, poi chiaramente alla famiglia non gliene fregherà magari anche niente di ottenere le scuse di queste persone, però c'è il fatto che l'istituzione non si sia neanche scusata, secondo me, cioè, come dicono qui in America, parla volumi di cosa si, cioè, cosa sia il clima attuale, cosa sia la forza che ha questa istituzione al momento, nel senso, loro non hanno neanche dovuto fornire giustificazioni per quello che hanno fatto, semplicemente hanno visto un ragazzo 17enne messicano con la pelle un po' scura che camminava per strada e l'hanno arrestato 23 giorni.
Ok, ed è normale così.
Ed è normale così, non c'è da dire, una grossa parte della popolazione si sta mobilitando. Io non vorrei avervi dato adesso l'idea che, cioè, queste cose succedono senza che nessuno si muova. C'è stata tanta solidarietà, ci sono tanti gruppi che continuano a mobilitarsi, devo dire sono molto forti i gruppi religiosi su questo argomento, e una delle conseguenze, diciamo, di questa mobilitazione da parte della popolazione è stata che circa 20 giorni fa un attivista che fa parte di questo gruppo, si chiama No More Death, e sono responsabili, non so se forse avete sentito di questa cosa, ci sono gruppi di attivisti che vanno sul confine e lasciano praticamente bottiglie d'acqua e cibo sul confine per i migranti che attraversano.
Sì, sì, arriva.
E questo gruppo è uno dei più grossi a fare questa cosa, diversi loro attivisti sono stati condannati, o comunque si è cercato di condannarli, non si è mai riusciti, per praticamente aver dato aiuti umanitari a questi migranti. 20 giorni fa uno di loro era riuscito praticamente a scampare ad una condanna di 20 anni per aver dato letti, cibo e vestiti a due persone che avevano passato il confine in Arizona, e il giudice è riuscito però a praticamente far passare questo processo al secondo grado, per cui lui a novembre andrà nuovamente a processo. E l'accusa è letteralmente: ha fornito acqua, cibo e letto a due persone. E questa persona, Daniel Scott Warren, in questo caso rischia 20 anni di carcere. E, però in intervista Scott Warren diceva appunto: questo è anche un po' indice del fatto che l'amministrazione statunitense inizia ad essere veramente preoccupata del livello di resistenza messa in campo dalla popolazione. E normalmente questa cosa non sarebbe successa, adesso stanno cercando di, diciamo, dare un giro di vite, e quindi aspettiamo la sentenza per Scott Warren per vedere cosa deciderà la giuria.
Ok. Senti, non so se vuoi aggiungere altro su questo argomento, altrimenti ti volevamo chiedere qualcos'altro, visto che ormai sei la nostra corrispondente dagli Stati Uniti, e volevamo chiederti della legge che è passata da poco, che in qualche modo riguarda i rapporti con il BDS e le aziende americane e il governo degli Stati Uniti.
Sì, l'unica cosa che volevo aggiungere forse è che questo è un compito di queste associazioni che di solito viene sottostimato, ma praticamente cosa succede? Che le persone che trovano i morti poi quando vanno a fare i loro giri di ricognizione sono proprio gli attivisti di queste organizzazioni. Quindi secondo loro, in un comunicato stampa rilasciato da questa associazione No More Deaths, questo giro di vite è anche dovuto al fatto che il governo americano non vuole che si sappia la grandezza del fenomeno.
Ok.
E questa cosa è abbastanza sconcertante. questa era l'ultima cosa appunto che volevo aggiungere.
Intendi che non vogliono che si sappia quanta gente muore attraversando i confini?
Sì.
Sì, come dicevamo, qualche giorno fa è passata questa legge, che è di fatto una legge contro il movimento BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni verso lo Stato di Israele negli Stati Uniti. Se ci puoi raccontare un pochino di che si tratta, come funziona?
Sì, allora è una proposta di legge che era stata spinta moltissimo dalla lobby, diciamo, c'è un gruppo ebraico abbastanza forte, sionista dovrei dire, non ebraico, scusate, abbastanza forte, che da qualche tempo cerca di far passare questa legge. Sponsor Marco Rubio, quindi vabbè, Partito Repubblicano, ovviamente fino a prima del 23 luglio si pensava che i democratici avrebbero votato contro, perché non è chiaro neanche a loro, e questa era una cosa abbastanza non lo so, inconcepibile per me, però non era chiaro se questa legge fosse anticostituzionale o meno. E quindi, diciamo, il Partito Democratico aveva in un primo momento detto che loro avrebbero votato contro perché questa legge lede il primo emendamento, che è quindi quello che prevede la libertà di parola. Dopodiché hanno votato tutti a favore, cioè ci sono stati solo 17 voti contrari, anche personaggi che si pensava essere molto progressisti hanno votato a favore di questa legge. Praticamente cosa dice questa risoluzione? Che il fatto che un singolo Stato possa passare una legge che va a ledere gli interessi delle compagnie che fanno parte di questo movimento non è formalmente proibito dalla legge federale. Quindi non è una legge che si applica agli individui, cioè gli individui chiaramente possono continuare a far parte del movimento BDS, però i singoli stati possono decidere di non avvalersi più di partnership con compagnie che fanno parte di questo movimento, però devono passare delle leggi. Cioè non è una cosa che adesso succede in automatico, questa legge dice semplicemente che il singolo Stato non può essere oggetto praticamente, credo, di poi una causa, cioè di una denuncia da parte delle compagnie se decide, nel caso dovesse decidere di non avvalersi più dei loro servizi, e questa cosa è tutelata dalla legge federale. Dei critici di questa legge hanno avanzato l'ipotesi che questa possa comunque essere considerata una lesione del primo emendamento. Su questo devo dirvi, io non sono sicura che questa legge venga poi passata alla Corte Suprema, potrebbe essere.
Ok.
Quindi bisognerà poi vedere, ma... Sì, comunque diciamo, non entra, entra in vigore nel momento in cui i singoli stati dovessero poi mettere in atto una legislazione che viene tutelata da questo disegno.
Va bene, allora rimarremo così attente nel vedere quello che succederà negli Stati Uniti nei prossimi mesi, come si evolverà questa legge, come sarà gestita poi dai singoli stati. Senti, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo per il collegamento e niente, ci sentiamo alla prossima.
Va bene, e tenete conto che nel 2020 una di queste leggi invece super restrittive sull'aborto verrà portata davanti alla Corte Suprema. Quindi in questi mesi ci sarà di nuovo una discussione. Non so se avete in mente la famosa legge che l'Alabama ha passato qualche mese fa.
Sì, ne abbiamo parlato qualche settimana fa di questa, però se vuoi un attimo fare un brevissimo riassunto per chi ci ascolta.
Sì, è stata passata una legge che fondamentalmente prevede che i medici che praticano aborti vengano puniti con una con l'ergastolo. E questa legge comunque è stata scritta in modo tale che cioè l'obiettivo di questa legge non è essere passata, cioè da quando è passata non è direttamente in vigore, ma è stata scritta con l'obiettivo di essere portata davanti alla Corte Suprema, perché il diritto all'aborto negli Stati Uniti è comunque tutelato da una legge federale. Quindi questa legge dell'Alabama per altri 5 anni probabilmente non sarà una realtà. Ma nel 2013 la Louisiana ne aveva passata una molto simile e nei prossimi 6 mesi verrà portata davanti alla Corte Suprema. È meno restrittiva di quella dell'Alabama, però comunque l'idea di fondo è la stessa ed è punire le donne che accedono all'aborto.
Va bene. E allora, se è tutto, veramente ci salutiamo.
Sicuramente ci risentiremo pure la settimana prossima.
Scusate.
No, anzi, noi ti ringraziamo e appunto sicuramente ci risentiremo spesso, perché sei appunto la nostra corrispondente negli Stati Uniti ormai, quindi un'altra, insomma, già c'era qualcun altro che ci dava retta, ora ci sei anche tu. Dai, buona lotta.
Un abbraccio, ciao.
Ciao, ciao, ciao. E allora eravamo in collegamento appunto con una compagna dagli Stati Uniti d'America, abbiamo parlato di vari argomenti, comunque li ritroverete tutti quanti sul nostro sito www.ondarossa.info. Io credo che per questa sera abbiamo concluso. E giusto in due parole vogliamo ricordare magari Gaetano Bresci,
Uccisore di Re.
Uccisore di Re, visto che oggi ricorre l'anniversario dell'attentato a Umberto I, vi lascio con un po' di musica e poi finiamo questa trasmissione.
Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 10 граммов в сердце постой и зари. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов в сердце постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
благородие, госпожа Победа. Значит, моя песенка до конца не спета.
Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
Come promesso, vi leggeremo qualcosina su Gaetano Bresci, una breve carrellata di informazioni che riguardano gli attimi temporali più salienti fino all'attentato di Umberto I e poi quello che successe dopo il processo e quindi la condanna all'ergastolo scontato in varie prigioni di massima sicurezza, in cui poi alla fine quella di Ventotene. Allora, Gaetano Bresci nasce il 10 novembre del 69 vicino Prato da una famiglia di contadini. Inizia la sua carriera di operaio tessile, ben presto diviene un operaio qualificato, milita nel circolo anarchico di Prato e già nel 1892 viene condannato a 15 giorni di prigione per oltraggio e rifiuto di obbedienza alla forza pubblica. Viene schedato quindi come anarchico pericoloso e relegato nel 1895 ai sensi della legge Crispi alla Lampedusa. Nel 1896 c'è l'amnistia, Gaetano Bresci emigra negli Stati Uniti e giunge a New York il 29 gennaio 1898. Si reca in una cittadina chiamata Paterson nel New Jersey, dove inizia a lavorare nell'industria tessile e frequenta la comunità anarchica locale. Nel 1898 gli giunge notizia dei gravi fatti di Milano, quando i cannoni del generale Bava Beccaris sparano sulla folla e causano 80 morti e 400 feriti. Ricordiamo che siamo nell'ambito delle rivolte, degli assalti ai forni, delle rivolte per l'aumento della farina e del pane. Allora Gaetano Bresci decise di rientrare in Italia per uccidere il re Umberto I, che aveva infatti autorizzato il Bava a sparare sulla folla inerme, e poi lo decorò addirittura con la Gran Croce dell'Ordine Militare di Savoia per i servizi resi al paese. Gaetano Bresci uccide a Monza il 29 luglio del 1900 sparandogli 3 colpi di pistola il re Umberto I di Savoia. Il sovrano stava rientrando in carrozza nella sua residenza monzese dopo una premiazione in una società sportiva. L'omicidio viene immortalato da una tavola del pittore Achille Beltrame per la Domenica del Corriere, ed è il famoso dipinto che poi hanno visto tutti quanti, sta anche sui libri di scuola. Viene processato il 29 agosto 1900, inizia un mese dopo il delitto il processo, compare sulla corte d'assise di Piazza Beccaria a Milano e la sentenza era ascoltata in partenza. Quello che non era scontato è che Filippo Turati, deputato del Partito Socialista, si rifiutò di difenderlo perché aveva paura che ci fossero ripercussioni sul PSI, e quindi il suo avvocato diventa l'anarchico Francesco Saverio Merlino. L'imputato